Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 52esima conversazione su Edelstein, che porta il titolo Il castello della coscienza. La scorsa volta ci siamo soffermati ad analizzare il contributo dell'atto empatico alla conoscenza di sé, dell'altro e dell'altro con la maiuscola, quindi di Dio. Questa volta invece trattiamo l'empatia come modalità relazionale. Come sempre, poi questa conversazione potrà essere scaricata e riascoltata perché effettivamente sono temi piuttosto complessi. Quindi un primo ascolto serve giusto per intuire, per inquadrare l'argomento, ma poi è sicuramente necessario riprenderle e rifletterci con calma a livello personale. Comunque il sito da cui è possibile scaricarle è sempre lo stesso, www.edelstein.name. Venendo all'argomento di questa conversazione, ogni persona possiamo dire che vive inserita in un contesto. È perciò interessante esaminare in che modo l'individuo si rapporta con gli altri soggetti e quali tipi di convivenza sociale ne possono scaturire. Nel 1922 Edith pubblica sullo Yearbook, che è un giornale filosofico di fenomenologia, un saggio intitolato Individuum und Gemeinschaft, che completa il precedente sulla causalità psichica. Tema dei saggi è la vita della coscienza individuale, sia dal punto di vista fisico, sia nel suo aspetto spirituale, che ha a suo fondamento il carattere intenzionale della coscienza, in base alla quale lo spirito della persona può aprirsi ad altro o ad altri. Come vediamo, il tema della coscienza è veramente ricorrente per Edith ed è di fondamentale importanza. Per questo abbiamo scelto di intitolare proprio le nostre conversazioni Il castello della coscienza, cioè la formazione della coscienza. L'avvio di ogni riflessione è l'io, che è il punto di partenza di ogni esperienza, il luogo dove ha origine la vita cosciente. È assolutamente singolare e, partecipando a una comunità di vita con altri soggetti, diviene membro di quella che Edith definisce soggetto superindividuale, il che, detto in altri termini, significa le esperienze comunitarie hanno la loro origine negli io individuali appartenenti alla comunità. L'oggetto verso cui si rivolge lo spirito è quello che Edith definisce con il termine Sachenwelt, cioè il mondo delle cose, il quale è profondamente legato ai valori. Ogni oggetto, infatti, è un oggetto di valore e oggetto di valore massimo è l'altrui soggettività, cioè, detto in altri termini, non c'è un oggetto che abbia maggior valore dell'altro inteso come un io, che è un io completo in sé, è un soggetto. Soltanto se lo spirito dell'individuo è originariamente aperto ad altro, esso può essere contemporaneamente individuale e sociale, divenendo così fondamento per realtà superindividuali quali la comunità, la società, eccetera. Che cosa significa questo? Che la società non è data da un io più un io più un io più un io, messi uno accanto all'altro semplicemente. La società o la comunità nasce quando il mio io è aperto alla relazione con un io dell'altro. Ciò che viene a essere condizione, condizio sine qua non, no? Condizione senza la quale, perché si possa parlare di comunità e di società, è che tutti i vari io che compongono la comunità e la società siano aperti gli uni nei confronti degli altri, siano aperti a una relazione. L'evidenziazione precisa di concetti quali anima e spirito è di fondamentale importanza perché permette di operare una distinzione tra la psicologia e quelle che sono definite le scienze dello spirito. Qui vi rimando a tutta quella serie di conversazioni in cui abbiamo cercato di spiegare, di presentare la struttura della persona. Secondo Edith, quindi il Körper, Leib, Seele, Geist, il corpo, il vissuto interiore del corpo, l'anima, la zona di mezzo di passaggio tra anima e spirito, e lo spirito con la S maiuscola, capace di spirito, quindi con la S maiuscola. Affinché l'individuo sia persona, infatti, non è sufficiente il corpo materiale, l'anima e lo spirito, quindi le componenti, ciò che strutturano la persona, Körper, Seele, Geist, in sé non sono sufficienti a definire questo come una persona. La costituiscono, ma le tre parti e basta non sono sufficienti. È necessario quello che Edith definisce Geigeges Zentrum, cioè un centro spirituale che forma un qualcosa di qualitativamente unitario fra la stessa anima e lo stesso corpo. Naturalmente, la distinzione tra anima e spirito è molto più semplice nella descrizione teorica che nella pratica, dal momento che l'anima attua la sua vita per mezzo dello spirito. E lo spirito aiuta lo psichico, che è ricettivo, modellabile e soggetto a influssi esterni nel suo sviluppo per giungere a maturazione. Ovvio, nel senso che il corpo è facilmente individuabile, il corpo è legato alla biologia, è legato alla medicina. Ciò che viene definito anima ha sì un collegamento indubbiamente con il corpo, l'abbiamo detto, tramite il sistema nervoso centrale, tramite proprio delle strutture nervose, ma è anche di più, è qualcosa di più. Il pensiero, l'emozione utilizzano un substrato biologico, ma non basta il substrato biologico a generare pensiero e generare emozione. Quello che è spirituale è ancora un vissuto che sta ancora sopra la dimensione biologica, è vicino alla dimensione psicologica, quindi di anima, ma è distinto da essa. Tuttavia, non è così semplice riuscire a determinare ciò che è esclusivamente psichico e ciò che è esclusivamente spirituale, perché queste due parti interagiscono in maniera profonda e sono capaci di influenzarsi in maniera molto profonda e soprattutto non sono realtà, vuol dire, sperimentabili in maniera positivistica, quindi empirista, non sono dinamiche che si riproducono in laboratorio, quindi diventa più faticoso per noi abituati proprio a un metodo scientifico proprio di tipo empirista, riuscire a conoscere e a distinguere ciò che è anima e ciò che è spirito, quelle che sono dinamiche di anima e dinamiche di spirito. Però sappiamo che indubbiamente c'è un'interazione, si possono influenzare, l'anima può tirare giù lo spirito e lo spirito può tirare su l'anima. Questo è possibile perché lo spirito non ha bisogno dell'apporto di alcuna forza sensibile o spirituale, perché la trova in se stessa. Cioè, mentre lo spirito è in un certo senso ha una dinamica che è assolutamente sua, l'energia di funzionamento ce l'ha da sé, mentre per l'anima non è possibile questo, cioè la forza di funzionamento, l'energia di funzionamento dell'anima, pensiamo alla nostra psicologia, non è tutta in se stessa. Lo sperimentiamo quante volte una situazione di profonda sofferenza biologica legata al corpo, legata al corpo, ha degli effetti assolutamente forti sulla psicologia. Pensiamo a certi stati depressivi che hanno origine proprio nella biologia, non hanno origine nella dinamica psicologica, come anche quanto alcune dinamiche spirituali hanno la capacità di farci trovare delle risorse psicologiche che non pensavamo di avere. Questo perché proprio la psicologia non ha come dire, una fonte energetica in se stessa sufficiente, attinge al corpo e attinge allo spirito. Lo stesso in realtà vale per il corpo, cioè ha una sua capacità di produrre energia, ma lo sperimentiamo quando una motivazione molto forte ci fa fare anche fisicamente cose che sarebbero altrimenti difficilmente pensabili. Pensiamo ai sacrifici che si possono fare spinti da un affetto. Mentre per lo spirito questa cosa non c'è. Lo spirito ha una fonte, si autoalimenta, ha una fonte di energia che è tutta sua. Lo spirito non ha bisogno del contributo dell'anima e del corpo per funzionare. Questo concetto esprime l'importanza di orientarsi verso i valori evangelici vissuti, perché proprio essi sono la più autentica risposta ai bisogni psichici dell'individuo. Nella sintesi tra la dimensione umana e quella spirituale sta la possibilità di diventare autenticamente persona. Cioè, quello che si diceva prima, si è persone quando esiste un centro spirituale attorno al quale vengono a ruotare, a confluire in maniera armonica il funzionamento del corpo materiale, dell'anima e dello spirito. La persona tutta intera si orienta verso dei valori, che danno direzione al suo agire e direzione in realtà anche motivazione. Quali sono quei valori che portano a piena maturità l'essere umano, quindi a farlo essere veramente persona? Sono i valori evangelici, quindi valori trascendenti. Cosa di più trascendente di un valore evangelico, no? Dove lo spirito giunge a sua pienezza, ma un valore evangelico che non è soltanto detto a parole, quindi proclamato, ma che è vissuto. Quindi che diventa no, comportamento, stile di vita della persona. Questi concetti già non sono semplici. Ci fermiamo dunque per un primo intervallo musicale, così abbiamo la possibilità di farli diventare nostri. Riprendiamo ora il discorso. Tornando al tema dell'aggregazione di individui che dà origine alle realtà superindividuali, Edith afferma che queste ultime traggono la loro forza vitale dagli individui stessi, i quali però non offrono alla comunità tutta la loro forza. Vi contribuiscono infatti solo nella misura in cui vivono il loro essere membri della comunità stessa. Il modo in cui la persona mette a disposizione della comunità le proprie forze vitali o viceversa, il modo in cui utilizza le forze della comunità per alimentare la propria forza vitale, fa ben comprendere come lo scambio tra individui avviene per mezzo della causalità psichica, che, come abbiamo detto prima, porta con sé sempre anche una componente spirituale. Che cosa significa questo? La comunità come entità astratta non esiste. La comunità è l'insieme delle vari io, abbiamo detto, che non sono semplicemente gli uni accanto agli altri, ma sono in relazione gli uni con gli altri. Nell'essere membro di una comunità, la persona dà alla comunità un contributo energetico, cioè la forza della sua anima non resta semplicemente all'interno di se stesso, ma viene messo nella dinamica della comunità. Naturalmente, quanta energia viene messa dipende da quanto una persona si coinvolge e si dà all'interno della comunità. All'interno della comunità significa all'interno delle relazioni con i vari membri che compongono questa comunità. Quindi maggiore è il contributo delle varie persone, maggiore è la forza vitale che questa comunità ha. Una persona però può anche mettersi all'interno di una comunità senza dare, ma in una posizione di pura ricezione. È come se assorbisse dagli altri la forza vitale, anziché contribuire a livello personale, diventa in un certo qual modo parassita della comunità, assorbe la forza vitale della comunità. Questa forza vitale è sicuramente energia psichica, quindi l'energia dell'anima delle persone, ma più le persone mettono in gioco anche la dimensione spirituale, sia a livello personale nel proprio cammino e nella propria persona, sia a livello di comunità, quindi nell'interazione, nella relazione con le altre persone, cioè sviluppano una relazione che non è semplicemente di vicinanza fisica o di vicinanza psicologica, ma anche di vicinanza spirituale, con un coinvolgimento spirituale, allora la forza vitale di quella comunità non è soltanto una forza psicologica, ma è anche una forza spirituale. In questo articolo pubblicato nel 22 nello Yearbook, così scrive Edith: sembra che queste relazioni causali che si diffondono non solo possano aiutare l'individuo in una mancanza temporanea della sua forza, ma possano renderlo eventualmente anche capace di svolgere attività che egli non potrebbe compiere da solo, anche nelle migliori condizioni della sua forza vitale. Prima io ho detto quelle persone che sono parassita, cioè sono quelle persone che appunto sono attingono, no? Però si è parassiti quando questo è il livello di continuità, cioè sempre sono in questa postura. In realtà tutti sperimentiamo degli alti e bassi a livello personale, quindi se questo è vero a livello personale, essendo membri di una comunità, la comunità non può che risentire anch'essa degli alti e bassi dei singoli suoi membri. Qual è la forza della comunità? È che avendo un deposito di forza vitale, nel momento basso di una persona, questa persona può attingere dal patrimonio dell'intera comunità. Il contributo che gli altri danno, il surplus degli altri può diventare forza per un momento in cui un singolo è sotto, non riesce a dare un contributo ma ha bisogno di essere sorretto. O ancora ci sono dei momenti in cui sei chiamati ad affrontare delle situazioni che sono effettivamente al di sopra della capacità della persona, anche se questa persona fosse in un momento positivo in cui dà e sta magari anche dando il massimo, ma ciò che è chiamato a vivere è oltre le sue forze. Il poter attingere alla forza vitale di una comunità la rende capace di affrontare ciò che da sola non sarebbe in grado di fare. È molto interessante questa affermazione perché sottolinea che le relazioni interpersonali non solo permettono alle potenzialità del singolo di esprimersi o di essere sostenuto quando si trova nel bisogno, ma addirittura che può andare oltre le proprie capacità di realizzare ciò che da solo non sarebbe stato assolutamente impossibile. Lo stato della forza vitale di una comunità, però, non dipende solo dall'apporto quantitativo della forza vitale di ciascuno dei suoi membri, ma anche e soprattutto dalla qualità della forze dei singoli. Cioè, se una persona, i membri della comunità sono persone molto evolute dal punto di vista dell'anima, dal punto di vista psicologico, quindi danno alla comunità un contributo molto forte da questo punto di vista. Non sono però magari persone aperte, al trascendente, quindi l'energia spirituale loro è piuttosto scarsa. Uno di questi membri si trova in una situazione di bisogno di tipo spirituale. La forza che a disposizione della che la comunità mette a disposizione è tanta, perché i membri sono molto sviluppati, ma è di tipo psichico. La persona che è in ricerca dal punto o che è in deficit spirituale non può attingere al patrimonio della comunità se non in maniera molto scarsa, perché, come dire, la frequenza energetica che ricerca non è quella che la comunità mette a sua disposizione. Quindi non è semplicemente da valutare la forza, quindi la quantità di energia, ma anche la qualità di energia, che tipo di energia o di forza vitale c'è in una determinata comunità. In una comunità, gli influssi provenienti dalla spiritualità soggettiva, propria e altrui sono vari, ma a patto che gli individui che compongono la comunità stessa siano autenticamente aperti gli uni agli altri, in un atteggiamento di donazione reciproca. In questo modo, tutti quegli atti tramite i quali un individuo si rivolge a un altro o questi si rivolge a lui in un movimento di comunicazione e accettazione reciproca, creano un rapporto che rientra nel contenuto esistenziale. Il flusso intersoggettivo viene così a essere regolato non soltanto da quell'atto sociale che è il semplice essere presenti gli uni agli altri. Questo significa che atteggiamenti positivi o negativi o indifferenti, cioè amore, fiducia, riconoscenza, atteggiamenti positivi, atteggiamenti negativi, odio, diffidenza, disinteresse, passano direttamente dall'uno all'altro individuo, influenzandolo, andando cioè a toccare il punto sorgivo della sua forza vitale. Questo però permette anche di comprendere il vissuto altrui, il suo valore, perché è sperimentato in prima persona. In questo consiste proprio l'atto empatico inteso come usuale modalità relazionale. Cosa significa? Se c'è una comunità e la forza vitale di questa comunità è caratterizzata da atteggiamenti positivi che i vari membri hanno sviluppato gli uni verso gli altri, quindi vivono relazioni di tipo positivo, improntate ad amore, fiducia, riconoscenza. Arriva nella comunità un nuovo membro. Questo membro che non ha ancora instaurato delle relazioni interpersonali, resta comunque influenzato dalla forza vitale che recepisce all'interno di questa comunità. Quindi è come facilitato ad orientarsi anche lui verso atteggiamenti positivi di amore, fiducia e riconoscenza. Viceversa, se una comunità è improntata all'indifferenza, quindi i vari membri sono sì posti gli uni accanto agli altri, si relazionano sì gli uni con gli altri, ma su cose banali, ad esempio, quindi che non entrano in una relazione veramente profonda, arriva un nuovo membro e si inserisce all'interno, tenta di inserirsi all'interno di questa comunità. Quale sarà il suo atteggiamento e il suo vissuto? Sicuramente sarà imitativo, quindi di relazioni banali e superficiali, no? Perché la forza che l'energia vitale che percepisce venire verso di sé è quella dell'indifferenza. Lo stesso vale per il negativo. Quindi la forza vitale di una comunità è in grado di influenzare in positivo o in negativo la relazione che ciascuno dei membri instaura con gli altri, con gli altri membri della comunità. Accanto a queste fonti soggettive di forza vitale, individua però anche forze oggettive, che sono i valori. Quando questi vengono vissuti dall'individuo, infatti, oltre a motivare e orientare il suo agire, forniscono forza necessaria all'azione. Il mondo dei valori è ampio ed è composto da quelli estetici, etici, religiosi, relazionali, come anche da quelli già realizzati in opere culturali, quali poemi, monumenti, eccetera. A questa ricchissima fonte la comunità può attingere nuove forze. Ci fermiamo ora per un secondo intervallo musicale. Riprendiamo il discorso. Un'ultima domanda si pone Edith dopo aver considerato la psiche e lo spirito della comunità. Le appartiene un'anima? Cioè, la comunità ha una sua anima? La risposta è affermativa. Quando gli individui sono tra loro uniti nel loro intimo, cioè con la loro anima, allora si può affermare che insieme formano l'anima della comunità, che conferisce un senso di unità alla vita e all'attività spirituale della comunità stessa e di ciascuno dei suoi membri. Tale è la sublime grandezza della comunità, ma non minore è la responsabilità di ciascuno dei suoi membri, cioè la comunità ha un'anima che non è l'anima di ogni singolo io, è l'anima della comunità. Ma perché quest'anima possa esistere, è necessario che i vari membri la formino, le diano vita. Joseph Heimpel fa un'interessante sottolineatura al riguardo, ponendo a confronto la prospettiva della Stein con quella di Scheler. Ormai Max Scheler è una vecchia conoscenza. Con questa concezione, Edith Stein si distanzia dalla posizione di Scheler. Egli attribuisce anche alla comunità, che lui chiama persona collettiva, una coscienza, definendola come un orientamento degli atti costantemente compresi nella coscienza di una persona totale e finita. Scheler concepisce la comunità come la persona fondata totalmente nella sfera trascendentale. L'individuo come persona finita è per propria essenza costantemente aperta alla comunità. E così le unità sociali, le comunità inferiori a quelle superiori. Come la singola persona rimane onticamente, cioè nella sfera dell'essere, nella sfera trascendentale ed entra nel mondo solo attraverso gli atti che compie mediante il suo corpo, così anche la persona, secondo Scheler, viene nel mondo attraverso gli specifici atti comunitari, come ad esempio comandare, ubbidire, promettere, giurare, compatire. Ed Stein condivide il concetto scheleriano del reciproco aprirsi della persona e della comunità negli atti personali e comunitari, ma non accetta la definizione assolutamente trascendentale della persona, singola o collettiva, che solo attraverso i suoi atti liberi entrerebbe nel mondo, ed ella non vede la comunità come persona in senso proprio. La comunità ha un suo proprio flusso di vissuto, composto dagli innumerevoli vissuti dei singoli soggetti, ma uniti in un vissuto comunitario per l'unità di senso dei singoli vissuti. Un po' articolato è questo passaggio, ma in sostanza vi ritroviamo proprio la dinamica che è tipica di Edith e la dinamica che è tipica di Scheler. Quando abbiamo analizzato, letto bene in maniera continua la storia di una famiglia ebrea, abbiamo visto che Scheler era la persona che Edith ha definito geniale. L'espressione era raramente ho visto in altri un così grande senso della genialità. Ma dove Edith si distacca da Scheler? Proprio sul tema dell'empatia. Perché l'empatia ti fa accostare all'altro, ma prevede come indispensabile il ritorno a te, il distacco dall'altro per tornare a te. Scheler invece punta alla simpatia, ma la simpatia genera, secondo lui, un nuovo, come un vissuto che non è dell'io e dell'altro io, ma è una sorta di vissuto di entrambi. Ma tradotto rischia molto lo stato fusionale, la simbiosi. Su questo Edith reagisce perché simbiosi e fusione sono la morte dell'individualità della persona. Il soggetto è uno ed è importante salvaguardare l'autonomia della persona. Lo stesso è qui, cioè se io definisco la comunità come una persona, come se i vari membri dessero vita a una nuova persona nella quale ciascuno dà il suo contributo, ma che tutti li avvolge, tutti li comprende, dove sta la libertà ultima dell'individuo? Dove sta la sua autonomia? Dov'è salvaguardata la sua unicità? Edith dice: sì, è vero che le persone, quando entrano in relazione gli uni con gli altri, danno vita a una comunità. Ma è necessario che questo dar vita alla comunità sia frutto di un atto libero. Cioè, non è perché io nasco e attraverso una serie di dinamiche, quali il comandare, l'obbedire, eccetera, eccetera, io in automatico divento membro della comunità. E quindi c'è come la comunità mi costituisce. No, io nasco come individuo autonomo. Scelgo con un atto libero di entrare in una dinamica relazionale e da questa dinamica relazionale, quando è plurale, dà vita a una comunità. Ma ma l'individuo resta salvaguardato nella sua unicità e nella sua libertà di adesione. Ecco, questo è appunto, ripeto, in questo vi troviamo la dinamica assolutamente tipica di Edith, cioè la persona è fatta per la relazione, non è una monade, non possiamo pensare che ognuno è sufficiente a se stesso ed è chiuso in se stesso. La persona è sempre relazione, ma è la persona che sceglie di relazionarsi, con chi relazionarsi, come relazionarsi. L'empatia è la modalità più matura di relazione perché presuppone la consapevolezza di sé, la consapevolezza dei propri vissuti, almeno a livello di Körper e di Seele, cioè di anima. La persona deve conoscersi, deve sapere, deve avere ben sviluppata la sua parte intellettiva, le sue capacità cognitive, deve avere consapevolezza del suo vissuto emozionale. Meglio ancora se ha anche una grande apertura di spirito, quindi se è aperta ai valori trascendenti. Tutto questo suo essere si accosta all'altro per cercare la relazione, ma con la consapevolezza che l'altro è altro da sé e rimarrà sempre altro da sé, come l'io resta sempre io, non sarà mai un io più tu, sarà un io con un altro io, che entrando in relazione vivranno un'esperienza unica. Quando l'io ritorna a se stesso, non ritorna come era all'andata, perché oltre a tutto il suo essere, torna arricchito dell'esperienza vissuta con l'altra persona in quel preciso momento, in quella precisa dinamica relazionale. Ogni relazione è sempre arricchente, non lascia mai la persona come era prima. Quindi anche in una dinamica comunitaria le persone si arricchiscono continuamente le une con le altre. Per questo che è importante che ciascuno dia il proprio contributo, ma il contributo maturo, e che la persona ne sia consapevole, cioè scelga liberamente come relazionarsi, quanta energia vitale investire in una data comunità. Non c'è il tutto o il niente, c'è una gradualità e anche una. Non c'è il nero del niente e il bianco del tutto, c'è la gamma dei colori, tra il bianco e il nero c'è un'infinita gamma di colori, quindi in ogni dinamica relazionale la persona sceglie quali colori mettere in gioco e deve esserne consapevole. Ecco, su questo ci fermiamo e proseguiamo la volta prossima, perché effettivamente il discorso è molto più va sviluppato ulteriormente. Allora, arrivederci al prossimo mese e grazie.